Buongiorno, siamo arrivati al quarto audio del primo capitolo del corso di bioetica, capitolo riguardante i termini fondamentali del discorso bioetico. E con questo audio concludiamo la parte riguardante il termine bioetica, ponendo la nostra attenzione su vari modelli di riferimento del contesto societario. Negli ultimi anni abbiamo assistito alla crisi delle evidenze etiche comuni, vale a dire al venir meno dei principi e dei valori che avevano caratterizzato alcune epoche. Oggi, nel contesto societario plurale, sono presenti alcuni modelli etici che si differenziano nel valutare il valore e il significato della vita umana e quindi entrano pienamente nel discorso etico e bioetico. I modelli principali presenti nella nostra società sono quattro e ora cercheremo brevemente di esaminarli. Il primo modello è il modello soggettivista o liberalista. La visione soggettivista, riferimento di varie correnti filosofiche, tra cui il liberalismo etico di Popper, l'emotivismo morale di Heidegger, l'esistenzialismo nichilista di Sartre e il libertarismo di Marcuse. Tutti questi autori hanno esasperato il principio di autonomia, esaltando la libertà individuale intesa come valore unico e assoluto, svincolata dalla legge naturale e da ogni normativa etico-morale che è considerata oppressiva e repressiva. Quindi il modello propone legittimo ciò che è liberamente accettato, voluto e compiuto. Illuminante è questo pensiero di Sartre che afferma: per la realtà umana essere vuol dire scegliersi. Niente viene dal di fuori, né tantomeno dal di dentro, che essa possa ricevere o accettare. La realtà umana non può ricevere i suoi fini né dal di fuori né da pretesa natura interna. Essa li sceglie e basta. E con questa conferisce loro un'esistenza trascendente. Dunque, per Sartre, l'uomo esercita una libertà che si concretizza unicamente nel suo atto di scelta, senza nessun retroterra metafisico alle spalle. Ma io credo che la decantazione della libertà individuale, staccata dal fondamento metafisico, o si autodistrugge o si trasforma in strumento di lotta, in cui prevale la legge del più forte, come insegnava anche Nietzsche, che riteneva l'io soggettivo unicamente una favola, una finzione, un gioco di parole. Dunque il modello soggettivista, che sostanzialmente consiste in uno spontaneismo etico e morale, intende la libertà come totale affermazione di sé ed esalta il diritto dell'uomo a non essere ostacolato nelle proprie azioni e nella realizzazione dei propri desideri, separando la libertà dal suo costitutivo legame con la verità e con la responsabilità. Ma a ben guardare, la libertà senza responsabilità è una libertà dimezzata, distruttrice di se stessa e disgregatrice della convivenza sociale, perché esaltando i diritti dimentica i doveri dell'io personale verso il tu comunitario. Alle varie carenze di questa visione si aggiunge anche l'assenza dei doveri verso la società. Sono società considerata quasi un limite alla libertà personale. In un testo di Quincey, che narra gli ultimi giorni della vita di Kant, si legge che il vecchio filosofo, a pochi giorni dalla morte, ricevette il suo medico accompagnato da un'altra persona. Questi vorrebbero che il traballante Emmanuel si sedesse, ma lui rimase in piedi finché non si furono seduti i suoi ospiti. Interrogato sul suo comportamento, Kant rispose: «Dio non voglia che io cada così in basso da dimenticare i miei doveri verso l'umanità». Lamentava il filosofo Malherbe, riferendosi all'esercizio della libertà come autonomia, che il paradosso dell'autonomia è che l'autonomia non è niente se non è reciproca. In altre parole, continua il filosofo, non c'è autonomia possibile al di fuori di un contratto sociale che ne garantisca l'esercizio. Da solo, infatti, non potrei garantirmi nessun diritto. Il problema centrale, dunque, non è l'affermazione o la negazione della libertà, quanto il bene etico che orienta la libertà nei confronti della dimensione umana globale. Non si nota, ad esempio, che il diritto al rispetto della vita precede quello della libertà, non potendo dimenticare che per essere liberi è indispensabile essere vivi. Dunque la vita precede la libertà. Per questo l'autentica libertà è imprescindibilmente accompagnata dalla verità nei riguardi del valore della vita umana e dalla responsabilità verso se stessi e verso gli altri. Questo modello ideologico riduttivo, che solleva vari interrogativi nella pratica clinica, oggi risulta affascinante e talora anche prevalente. Applicato alla bioetica, può significare che quando la vita fragile o bisognosa di cura turba i propri equilibri, la soppressione è stimata legittima ed è vista anche come una scelta di libertà. Poi abbiamo un secondo modello, il modello sociologico utilitarista. Il modello, che trova le sue radici nel principio di utilità, proposto da Bentham e sostenuto da Milf e Singer, fa equivalere il bene all'utile, giudicando l'azione esclusivamente sulla base delle conseguenze prodotte. Bentham aggiunge inoltre che le conseguenze generate da un'azione devono coincidere anche con il piacere. Per lui la virtù è ciò che massimizza i piaceri e minimizza i dolori. Quindi la persona sembra caratterizzata non dall'esercizio della razionalità, ma dalla ricerca del piacere e dal soddisfacimento dei propri desideri e interessi. Questo modello, rispetto al precedente, compie il passaggio dall'individualismo al soggettivismo della maggioranza. Utilizza come criterio valoriale di giudizio la cultura di un popolo o di un'epoca, determinando il significato dell'azione prevalentemente sulla base del rapporto costo-benefici, oppure sul vantaggio derivato al maggior numero di individui. Ciò potrebbe anche comportare il sacrificio del bene del singolo a favore di quello della collettività. Da qui nasce, ad esempio, il concetto di qualità della vita, dal quale i paesi anglosassoni hanno elaborato l'analisi costi-benefici per assegnare le risorse in ambito sanitario e definire gli interventi diagnostici e terapeutici da attuarsi. Credo che immediatamente si avverta la pericolosità sociale del sistema, di un sistema con alla base questo modello, che può essere influenzabile dal potere economico e dalle pressioni dei mass media, come pure il rischio per il futuro del sofferente. Se il rapporto costi-benefici fosse posto come elemento di valutazione nel settore assistenziale o costituisse la base del concetto di qualità della vita, molti potrebbero essere privati dell'assistenza e quindi avviati alla morte, essendo ritenuti troppo onerosi per la società. Le esperienze dell'anziano non autosufficiente, del demente, del malato terminale o in stato vegetativo permanente sarebbero considerate inaccettabili per i costi sociali e perché il soggetto è incapace di soddisfare il piacere. Quale risposta al principio machiavellico del fine che giustifica i mezzi? Il metodo trova terreno favorevole nelle culture di relativismo morale, di utilitarismo, di edonismo, rinnegando totalmente il significato e il valore della sofferenza. L'utilitarismo può manifestarsi a volte anche nella ricerca biomedica, mascherato dalla nozione di beneficio sociale. Ad esempio, Eisberg afferma che promuovere l'eccellenza della ricerca medica è nel pubblico interesse. E fin qui penso che tutti siamo d'accordo. È il seguito che ci lascia perplessi, quando afferma il guadagno in termini di sicurezza pubblica derivante dalla pratica sperimentale supererebbe in gran lunga qualsiasi possibile guadagno derivante da un più restrittivo approccio alla ricerca medica. In altri termini, i danni arrecati alla società dal rallentamento della ricerca, causati anche dalla verifica degli aspetti etici e di sicurezza per i partecipanti, ad esempio quelli operati dai comitati etici, sono molto maggiori dei possibili inconvenienti ai soggetti coinvolti negli studi clinici. E allora in questa prospettiva ogni sperimentazione sull'uomo è giustificata eticamente dai benefici che potrebbe garantire alla società di oggi e alla società di domani. La dichiarazione di Helsinki, però, non è di questo parere. Non è di questo parere quando afferma nella ricerca sull'uomo l'interesse della scienza e della società non devono mai avere la priorità sulle considerazioni relative al benessere del soggetto. E allora, sollecitati da questa visione, varie industrie farmaceutiche stanno trasferendo parte dell'attività sperimentale nei paesi dell'Est Europa o del Terzo Mondo, dove i parametri di sicurezza e di tutela del paziente sono meno restrittivi che nei paesi europei e nel Nord America. Terzo modello, il modello scientista tecnologico, derivante dalla teoria evoluzionistica di Darwin, dal sociologismo di Weber e dal sociobiologismo di Heinsohn. Lo scientismo è il modello sociale della manipolabilità dell'uomo mediante l'equazione tra possibilità tecnica e liceità morale. All'interrogativo ciò che è tecnicamente possibile e anche moralmente lecito, il modello risponde affermativamente, essendo quella scientifica l'unica verità verificabile e dimostrabile empiricamente, mentre l'etica, come pure il diritto, sono soltanto espressioni culturali modificabili nelle varie epoche. E allora, partendo dal presupposto che tutto è in divenire, lo scientismo definisce buono ciò che è tecnicamente fattibile. Perciò, di fronte all'evoluzione scientifica, biologica e sociologica, i valori si devono adeguare, senza porre limiti alla ricerca e alla scienza. Voi capite che in questo modello si sostituisce la verità con l'attualità, sostenendo che la normativa è determinata dalla cultura relativa e mutevole e di conseguenza non possono esserci dei principi assoluti validi per sempre. Ciò che è buono e vero in un periodo può non esserlo in un altro. Le radici filosofiche dello scientismo le rintracciamo sia nel positivismo che nel neopositivismo, che valutano irrilevanti le affermazioni di carattere metafisico. Perciò anche la nozione di metafisica deve essere abbandonata, lasciando spazio alla semplice attualità. Inoltre, vari elementi della teoria del modernismo ritengono le posizioni etiche del passato superate e prive di significato. Lo scientismo, limitando il significato della morale e dell'etica a fattori puramente emotivi, spesso tradotti con il pietismo, si sottrae alle fondamentali questioni metafisiche e metaetiche, dimenticando che la nascita e la morte, il dolore e la sofferenza sono eventi che accompagnano l'uomo di tutti i tempi e di tutti e in tutte le sue stagioni evolutive. E allora noi comprendiamo la pericolosità dell'impostazione, constatando le particolari enfasi delle società attuali nei riguardi della salute e guardando le immense possibilità prodotte dalle scoperte scientifiche e dal loro applicarsi sulla vita. Perché è difficile, delle volte, resistere alle tentazioni di intervenire nel gioco del caso, imponendo regole non sempre dettate dalle migliori intenzioni, dove il coinvolgimento degli esseri umani è ritenuto semplicemente un passo necessario. Inoltre, non possiamo scordarci che accanto a scienziati guidati nella loro ricerca dei valori, dall'interesse del bene comune, ne troviamo altri che magari sono pure accreditati, che realizzano il loro desiderio di onnipotenza sulle angosce, sulle sofferenze e sulle speranze di molti ammalati. Il primato della conoscenza e l'imperativo del progresso, e di conseguenza l'applicazione del sapere scientifico e tecnologico, sono le colonne portanti di questo modello che si esprime in un contesto di value free. E come conclusione, penso che sia molto interessante questa considerazione del cardinale Dionigi Tettamanzi. Scrive Tettamanzi: mai come in questi anni, la tensione tra etica e scienza e tecnica si è data tanto acuta. Poiché mai nei secoli passati, la scienza e la tecnica hanno visto crescere la loro capacità e ampliarvi i loro confini nella misura presente. Il conflitto, tuttavia, nasce da un errato modo di concepire il rapporto tra etica e scienza, come se fossero estrinseche l'una all'altra, al punto che lo scienziato vede nel moralista una sorta di nemico che vorrebbe tenere in soggezione la sua attività e limitarne la libertà di ricerca o di sperimentazione o di applicazione. Il rapporto è intrinseco, nel senso che la dimensione etica è interna alla scienza e alla tecnica, al punto che proprio la dimensione etica preservare l'una e l'altra dalla stessa corruzione. E così siamo giunti al quarto modello. Il quarto modello è il modello personalista. La centralità dell'uomo come valore assoluto e di conseguenza l'approccio integrale alla persona sta alla base della corrente di pensiero denominata personalismo. Tutti i filosofi personalisti concordano che l'uomo è il centro del creato e il soggetto primario dell'universo. Ma le visioni si diversificano approfondendo il concetto. Troviamo quindi nel modello personalista tre filoni principali: il personalismo relazionale comunicativo di Buber e di Habermas evidenzia il valore della soggettività e della relazione intersoggettiva, oltre che l'apertura dell'io al mondo delle relazioni. Abbiamo poi il personalismo ermeneutico, che è quello di Gadamer e di Ricœur, che sottolinea il ruolo fondamentale della coscienza oggettiva, soggettiva nella interpretazione della realtà. Infine abbiamo il personalismo ontologico, quello di Mounier, quello di Maritain, quello di Rosmini, che si richiama al finalismo ontologico di Aristotele e di San Tommaso. Il personalismo, scrive Mounier, è uno sforzo integrale per comprendere e per superare la crisi dell'uomo nella sua totalità. Un uomo, dice Mounier, inteso come una tensione fra le sue tre dimensioni, quella che sale dal basso e la incarna in un corpo, quella che è diretta verso l'alto e la solleva a un universale, quella che è diretta verso il largo e la porta verso una comunione. Vocazione, incarnazione, comunione sono per Mounier le tre dimensioni della persona umana. Quello di Mounier è anche un personalismo comunitario. Nel suo pensiero la persona non è un'entità giuridica da difendere nei confronti della collettività, ma un soggetto impegnato fin dalla nascita in una comunità. Per questo sottolineava l'apertura dell'uomo alla trascendenza, iniziando dal suo legame essenziale con l'universo. Ed è interessante notare che Mounier non solo pensava, ma concretizzava nella quotidianità il suo pensiero. Tra i tanti episodi della sua vita, ricordiamo che alle cene organizzate per i colleghi, i maggiori filosofi e accademici di Francia, Mounier metteva sempre a capotavola la figlia François colpita da meningite. Il concetto di personalismo fu poi approfondito anche da Maritain in uno scritto che si chiama Umanesimo integrale, dove scriveva: «Serve uno stato nel quale il profondo e il temporale abbiano pienamente il loro compito e la loro dignità di fine e di agente prioritario, ma non di fine ultimo e di agente principale». Ed ampliando il discorso, Maritain ammoniva: «Di fatto, l'uso dei mezzi tecnici non può essere realmente vantaggioso, né quello delle scienze pratiche, senza il possesso di lumi generali sulla natura e sull'uomo. La medicina, l'igiene pubblica, la psichiatria sono estrinseche. Il diritto, la sociologia, le scienze economiche e politiche, la pedagogia sono intrinsecamente subordinate alla morale e al diritto naturale. È la verità stessa di ogni conoscenza che concerne la condotta umana implica un retto giudizio sul fine della vita umana, vale a dire una vera conoscenza della filosofia morale e politica che a sua volta presume la metafisica. In altre parole, Maritain riteneva indispensabile che i valori morali, etici e anche quelli religiosi reggessero lo Stato e i principali settori societari, perché senza di questi i più deboli sono destinati, come sembra avvenire anche oggi in alcune circostanze, ad essere oggetto di sopruso. E Maritain, con questa affermazione, chiede anche a noi di riflettere su una problematica molto attuale. La problematica è questa: il reale rispetto dei diritti umani, in particolare quelli riguardanti la vita, che sono il fondamento di ogni civiltà. È un'affermazione provocatoria, avendo l'impressione che oggi sono scomparsi non solo i valori religiosi, esempio omessi dalla Carta Costituzionale dell'Unione Europea, ma sono scomparsi o stanno scomparendo anche gli aspetti irrinunciabili della legge naturale ed dell'etica. Ad esempio, nelle discussioni riguardanti la vita non nata o quella giunta al termine, si è eclissato l'imperativo categorico di Kant, che imponeva di trattare l'essere umano sempre come fine e mai come mezzo. E così, tra i molti, Engelhard può affermare che non tutti gli esseri umani sono persone. E continua dicendo: i feti, gli infanti, i ritardati mentali gravi e coloro che sono in coma senza speranza costituiscono esempi di non persone umane. Tali entità sono unicamente membri della specie umana. Non hanno status in sé e per sé nella comunità morale. Non sono partecipanti primari della impresa morale. Solo le persone umane hanno questo status. Per il modello personalista, allora personalista ontologico, allora la dignità è il fattore costitutivo della persona, quindi un valore da rispettare pienamente in ogni momento dell'esistenza, dal concepimento alla morte naturale. La dignità umana è un valore universale ed è il legame che unisce fra loro tutti gli esseri umani. Tommaso d'Aquino sosteneva che la persona umana rappresenta l'essere più perfetto della natura. Perciò, ledendola, si infligge una grave ferita alla società nelle sue radici e nel suo vertice. La società ha origine dall'uomo ed è al suo servizio. Di conseguenza, la difesa del valore primario e inalienabile dell'individuo è il presupposto di ogni autentico progresso. È il bene della persona, nella sua unitotalità, che costituisce dunque per questo modello il criterio di giudizio, di decisione e di azione. E concludiamo con alcune indicazioni del professor Alfredo Anzani, che ci mostra come concretizzare questo modello. Scrive Anzani: l'uomo come persona è il criterio fondamentale di eticità. Primo, dire che l'uomo è persona significa esplicitare la realtà più profonda e più caratteristica che lo contraddistingue, quella che sta alla sua radice e gli conferisce la propria originalità. Secondo, dire che l'uomo è persona significa riconoscere che l'uomo va considerato nella sua totalità unificata, configurandolo come essere inscindibilmente corporeo, psichico e spirituale. Terzo, dire che l'uomo è persona significa riconoscere l'uomo come realtà sociale. L'uomo persona è un essere in dialogo e in comunione con i suoi simili. È un io aperto al tu e quindi ordinato al noi. Quarto, dire che l'uomo è persona significa considerare l'uomo come realtà giuridica. Ogni uomo ha diritti insopprimibili, derivanti non dal riconoscimento di un'autorità esterna, ma innati all'uomo stesso, e quindi sono universali. Quinto, dire che l'uomo è persona significa accettare l'uomo come realtà etica e realtà religiosa. Dunque, il personalismo ontologico vede nell'uomo, come ricordava Severino Boizia, una rationalis nature individua substantia, che chiede sempre la massima attenzione e il più grande rispetto. Grazie e alla prossima.